Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare dedicata ai temi della sanità, in onda come tutti i venerdì, anche questo venerdì mattina dopo il GR delle 10.30. I nostri contatti 37.2@radiopopolare.it, la mail a cui ci dovete scrivere quando non siamo in onda, e poi abbiamo una pagina di Facebook sempre aggiornata che potete seguire e visitare. Vi ricordo in apertura anche che in tutte le nostre pagine di Facebook, quella della trasmissione, quella dell'Osservatorio Salute e su quelle di Vittorio Agnoletto, trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e come contattare il difensore civico. Si fa online www.difensoreregionale.lombardia.it. In studio Elena Mordiglia, accanto a me Vittorio Agnoletto, buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, allora prima del programma di oggi vi ricordiamo che oggi è l'ultimo giorno per votare ai Diversity Media Awards. Oggi abbiamo un testimonial di eccezione, Renato Sarti, che è regista, drammaturgo, attore e anche il direttore artistico del Teatro della Cooperativa, che ci ha voluto mandare un messaggio.
Allora, ogni venerdì c'è una trasmissione su Radio Popolare che si chiama 37.2, condotta da Vittorio Agnoletto e Elena Mordiglia. Io quando riesco l'ascolto sempre, perché dà un'informazione utile, soprattutto sui casi di mala sanità, e ritengo che sia una trasmissione utile soprattutto in questi momenti in cui ammalarsi sembra che possa essere un diritto dovuto solo a chi ha amicizie o soldi, altrimenti meglio rinunciare. Sono arrivati a una prestigiosa nomination alla Diversity Media Award, un prestigioso riconoscimento che premia l'inclusività nelle produzioni audiovisive. Per vincere però bisogna dei nostri voti, dei vostri voti, quindi io vi invito a farlo entro il 10 maggio sul sito che trovate anche se andate fate il sito votazione 2024 Diversity Media World. Trovate, fatelo perché è utile, perché ci permette forse di dare un riconoscimento giusto a una trasmissione, questa sì, gratuita, di cui usufruiamo tutti e che non è privata a pagamento. Fatelo.
E questo era Renato Sarti, anche lui vi ricorda di votare Diversity Media Awards. Entro oggi si può votare, bisogna andare fino alla categoria miglior programma radio, si trova 37.2, insomma è facilissimo votare, insomma siamo gli sgoccioli, Vittorio.
Siamo in nomination con altre radio nazionali, noi siamo Davide, ma vediamo se riusciamo a sconfiggere Golia.
Allora, qual è il programma della puntata di oggi?
Cominceremo parlando delle politiche sanitarie dell'Unione Europea, del ruolo dell'Europa nelle politiche sulla sanità dei singoli paesi. Torneremo a parlare di stragi sul lavoro e di amianto. Andremo poi a vedere quali sono le ricadute psicologiche dell'attacco di Israele sulla popolazione di Gaza. E infine andremo a Castellanza per vedere più da vicino la convenzione tra il comune e un istituto di sanità privato.
Tra poco andremo a dare il benvenuto al nostro primo ospite, prima però vogliamo darvi alcuni aggiornamenti su AstraZeneca. Vittorio, perché hanno ritirato i vaccini contro il Covid?
Dobbiamo fare un passo indietro. Il colosso farmaceutico britannico, cioè AstraZeneca, ha ammesso per la prima volta davanti a un tribunale del Regno Unito che il suo vaccino contro il Covid-19 può causare, loro dicono in casi molto rari, un effetto collaterale della sindrome da trombosi con trombocitopenia. Questa notizia arriva dal Telegraph, che cita un documento che è stato depositato presso l'alta corte britannica proprio da AstraZeneca a febbraio. Questa sindrome da trombosi con trombocitopenia provoca coaguli di sangue e anche un basso numero di piastrine sempre nel sangue. Che cosa accade? Che AstraZeneca è stata citata in giudizio in una class action con l'accusa che il suo vaccino sviluppato con l'Università di Oxford avrebbe causato anche morti e lesioni gravi in decine di casi. A questo punto AstraZeneca ha chiesto all'EMA, cioè all'Agenzia Europea per i Medicinali, di cancellare l'autorizzazione al commercio del proprio vaccino. E questo è avvenuto a partire dal 6 maggio. E contemporaneamente AstraZeneca ha indicato il ritiro totale delle dosi di vaccino in tutta Europa. Le ragioni ufficialmente sono che oggi ci sono dei vaccini più avanzati e che non c'è più una grande richiesta del suo vaccino. credo di non far male a pensare che ci sia una relazione con questa vicenda degli effetti collaterali e con la class action che è iniziata in Gran Bretagna. La questione degli effetti collaterali, l'abbiamo detto tante volte, è una questione estremamente importante. Come a questa radio ha ricordato anche il professor Garattini, sarebbe necessario avere una commissione indipendente nell'ambito dell'Agenzia Italiana del Farmaco per andare a verificare nei mesi e negli anni gli effetti collaterali prodotti da vaccini e da farmaci, e questo non riguarda solo il Covid. Si chiama un controllo dopo che quel farmaco, quel vaccino è stato messo in commercio, si chiama formalmente di seguire la fase 4. Bene, ad oggi questi controlli sono affidati unicamente alle stesse aziende produttrici, che poi dovrebbero consegnare la loro relazione all'AIFA e negli Stati Uniti all'EMA. Con la cancellazione dell'autorizzazione all'uso del vaccino di AstraZeneca, AstraZeneca non ha neanche più l'obbligo di dover consegnare questa relazione sugli effetti collaterali. Ecco, noi continuiamo a sostenere che ci vorrebbe invece un soggetto indipendente per andare a verificare gli effetti collaterali. È importantissimo verificare gli effetti collaterali, perché questo poi ci permette di andare a bilanciare i rischi e i benefici sull'uso di qualunque farmaco e di qualunque vaccino nelle diverse fasce di popolazione. Continuiamo questa campagna, abbiamo dei buoni alleati tra i quali il professor Garattini.
Il primo ospite di oggi è in studio qui con noi e gli diamo il benvenuto per parlare di Europa. Diamo il benvenuto al professor Roland Hearn, che è professore di integrazione europea e relazione industriale a Dublino. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, sono felice di essere qui.
Anche noi siamo molto contenti, lo abbiamo ascoltato nelle iniziative che si sono realizzate in occasione della giornata mondiale per diritto alla salute il 7 aprile, 7-8 aprile a Bruxelles, e abbiamo detto deve venire a raccontarci un po' di quelle cose anche qui in trasmissione. Allora, è risaputo che le politiche sanitarie non dipendono dall'Unione Europea, ma dai singoli stati. Ma in quale modo invece l'Unione Europea riesce comunque a influenzare le scelte delle varie nazioni in questo campo?
Per rispondere a questa domanda dobbiamo distinguere tra i poteri nominali e i poteri effettivi dell'Unione Europea. I poteri nominali sono infatti limitati. Ci sono leggi europee che consentono ai lavoratori migranti con la Carta di Sanità Europea a cessare il sistema di sanità in un altro paese quando sono fuori della casa del paese di origine. C'è anche un articolo sulla sanità pubblica nei trattati europei che dà possibilità alla collaborazione in casi specifici di salute pubblica, pandemie, eccetera. Ma su questo stesso articolo è scritto che infatti l'organizzazione dei sistemi della sanità sono una questione delle competenze nazionali degli stati. Ma questo è soltanto la metà verità. L'altra metà della verità, abbiamo visto dopo la creazione del mercato interno dell'Unione Europea e dopo l'adozione dei criteri di convergenza per l'adesione dei paesi all'Unione Economico Monetario, che le pressioni europee e pressioni orizzontali del mercato creato per questi provvedimenti europei hanno di più e più fatto pressione sugli sistemi di sanità, perché i costi della sanità hanno un impatto forte anche sul deficit pubblico dei Stati membri.
Quindi ci sono dei principi che stabiliscono delle cose, come nel caso dei migranti, e poi ci sono delle leggi dei diversi Stati che invece affermano esattamente il contrario. Nello stesso modo abbiamo capito che si dice che la sanità dipende dai vari paesi, ma poi, siccome la sanità comporta degli elementi di bilancio, l'Unione Europea interviene. Quali sono i momenti più importanti di pressione dell'Unione Europea sui vari paesi in ambito sanitario?
Dobbiamo distinguere la periodo prima e dopo la crisi finanziaria del 2008. Prima della crisi già abbiamo vissuto un progetto di legge, il Bolkestein Directive, la direttiva di commissario Bolkestein, che ha voluto fare la sanità un settore della commercializzazione. Ma questa proposta è stata respinta dal Parlamento europeo, è stato respinto anche perché i sindacati, i movimenti sociali hanno fatto una grande mobilizzazione. Dunque, a questo punto abbiamo pensato che abbiamo vinto, abbiamo securizzato i sistemi pubblici della sanità.
Me lo ricordo benissimo, perché allora io ero nel Parlamento europeo e avevamo organizzato le iniziative contro la direttiva Bolkestein, che voleva trasformare la sanità in una merce come tutte. E poi invece cosa è successo?
E poi è successa la crisi, e noi in Irlanda e in altri paesi europei, anche in Romania, in Grecia, eccetera, siamo stati sottomessi ai Memorandum of Understanding, dunque questi interventi della Commissione Europea, anche della Banca Centrale, del Fondo Monetario, che hanno detto ai paesi: dovete fare delle riforme importanti anche nel settore della sanità, se volete che vi diamo qualche soldo per salvare i banchi. E dunque qui presto è stato il primo tipo di intervento, e poi in 2 o 3 anni dopo, in 2011, il Parlamento europeo e anche gli Stati membri hanno dato 6 pacchetti di legge europee, 6-pack sur economic governance, e questo pacchetto ha dato la possibilità per gli esecutivi europei, la Commissione europea, anche con collaborazione con i ministri di finanza dei vari paesi, a prescrivere delle riforme nel un processo che si chiama processo del semestre europeo. Dovete fare queste riforme se volete non rischiare di essere puniti per le sanzioni che sono anche stati proposti in questo momento.
Quindi ci troviamo di fronte a una pressione della Commissione europea molto forte, che impone agli Stati una serie di misure, di tagli e di interventi sulla sanità, dicendo: altrimenti non potrete avere una serie di finanziamenti e di vantaggi. Ecco, possiamo fare qualche esempio nel caso specifico dell'Italia? Che cos'è accaduto?
Nel caso italiano, le pressioni sono state non esplicitamente per la sanità, ma sul settore pubblico in generale. Dunque, dopo i governi italiani hanno tolto molti soldi nella sanità, ma in caso italiano le prescrizioni europee non hanno scritto dovete chiudere ospedale, dovete cambiare il sistema dei finanziamenti per le ospedali. In altri paesi l'abbiamo visto, in Romania, anche in Irlanda, abbiamo visto interventi specifici che hanno cambiato il sistema dei finanziamenti per gli ospedali, hanno anche tolto spazi nelle ospedali pubblici, eccetera. E noi esplichiamo questa differenza per il fatto che in Italia, anche in Germania, queste riforme, tra virgolette, mercatizzazione della sanità, hanno cominciato prima in confronto a altri paesi come l'Irlanda
Quindi la Commissione europea ha dato indicazione di tagliare la spesa pubblica, ma non ha avuto bisogno in Italia di dire fatelo nella sanità, perché in Italia si era già iniziato, avevano già iniziato i governi precedentemente a tagliare la sanità, mentre invece paesi che non avevano fatto hanno avuto indicazioni precise, no? Come Romania e Irlanda. Ecco, cosa dobbiamo aspettarci in questo campo nel futuro prossimo?
Abbiamo visto che allora abbiamo avuto questi, dopo la crisi Covid, abbiamo avuto un altro cambiamento della politica europea, hanno dato soldi di più per gli stati, dunque non c'era più l'austerità come prima, ma sempre più forte e sempre più forte sono interventi che dicono ai paesi dovete cambiare l'organizzazione del sistema di sanità. Dunque noi abbiamo visto interventi non per tagliare, ma interventi, vi danniamo anche soldi, ma dovete utilizzare questi soldi del RFF europeo per finanziare gli infermieri o dottori, dovete utilizzare per comprare delle IT, per fare degli investimenti per che sono bene per il settore privato, non per il settore pubblico.
Ecco, credo che questa spiegazione che ci ha dato il professor Roland Erne ci aiuti molto a capire quello che sta accadendo. Arrivano i soldi per il PNR, sono pochissimi soldi destinati alla sanità qua in Italia, questo lo sappiamo, non si arriva all'8% del complessivo dei soldi che arrivano dall'Europa, ed è l'Europa che ci dice non usate questi soldi per assumere, usateli per comprare tecnologie, per costruire insieme al privato degli ospedali, quindi delle indicazioni molto precise verso la privatizzazione della sanità. Ecco, tenete presente queste cose quando tra poche settimane si andrà a votare per l'Unione Europea.
Grazie al professor Roland Erne, che è professore di integrazione europea e di relazione industriale a Dublino. Grazie. Cambiamo pagina, cambiamo argomento e andiamo a parlare adesso di morti sul lavoro e di amianto. Diamo il bentornato a Marco Caldiroli, presidente di Medicina Democratica. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Grazie Marco di essere qua con noi. Allora, cosa sta accadendo di nuovo per quanto riguarda l'amianto? In senso positivo e negativo, perché ci sono stati vari processi e uno è in corso proprio adesso.
Beh, diciamo che c'è stata anche qualche mese fa una nuova normativa a livello europeo che andrà ancora recepita in Italia, che ha praticamente decimato, nel senso ridotto di 10 volte il limite professionale all'amianto, quindi questo ovviamente porterà a dei miglioramenti per le rimanenti attività che sono quelle di bonifica in cui i lavoratori sono esposti all'amianto. Per quanto concerne i processi, ci sono delle sentenze favorevoli alle vittime e quindi anche alle parti sociali come noi che sono nei processi, che riconoscono la correlazione tra l'esposizione, le modalità lavorative e le malattie connesse, asbesto correlate.
Sì, in particolare parliamo del mesotelioma, che è il tumore della pleura, che è la patologia più grave che deriva dall'amianto. Qui ci sono due modi di pensare diversi, no? In termini giuridici.
Il grosso problema nel penale è che bisogna appunto correlare la causa e l'effetto, quindi correlare l'esposizione a un agente patogeno come l'amianto e la malattia o la morte da un lato, e poi individuare il responsabile di questo nesso, che ovviamente di norma è il datore di lavoro, ma siccome in particolare l'amianto ha dei tempi di latenza che arrivano fino a 40 anni, e quindi un lavoratore può essere stato esposto all'amianto per tutta questa durata o per parte di questa durata e ha cambiato tante volte i datori di lavoro, il problema è individuare se sono tutti i datori di lavoro responsabili o se ce n'è uno in particolare. Qui si lega queste teorie di carattere scientifico utilizzate dalla difesa per cercare di ridurre o di nascondere o di negare questo nesso, che sostanzialmente dicono che è la prima esposizione all'amianto, quella decisiva e quindi quella che va più indietro nel tempo, dove sarà molto difficile poi individuare l'effettivo datore di lavoro che ha esposto per la prima volta il lavoratore.
E dicono che quello che è avvenuto dopo sostanzialmente non ha avuto un peso nel determinare poi il mesotelioma. Ecco, però c'è stata una sentenza recente che invece è andata nella direzione che diciamo noi, giusto?
Esatto, ha riconosciuto che la teoria multistadio, che è quella scientificamente riconosciuta nelle sue diverse evoluzioni, perché anche qui stiamo parlando di scienze di medicina, non ci sono delle realtà rivelate assolute, ma comunque la teoria multistadio, che è quella predominante, che sostanzialmente dice che se io per più tempo sono esposto allo stesso fattore patologico, avrò un incremento di probabilità quindi un maggior rischio di sviluppare una determinata patologia. E quindi questo vuol dire che la responsabilità si distribuisce durante tutto il periodo in cui io sono esposto e quindi con tutti i datori di lavoro che mi hanno esposto e soprattutto non hanno rispettato le normative per evitare o ridurre questa esposizione.
E questo sarebbe un risultato estremamente importante. Ecco, dall'amianto passiamo poi a un argomento che contiene anche questo. Sono drammatici i dati sui morti sul lavoro, sulla strage che si compie nei luoghi di lavoro. Come mai accade questo? Cosa si può fare? Non è più il momento di parole, è il momento di provvedimenti concreti.
Le motivazioni principali sono quelle oramai chiaramente individuate dello stato del mercato del lavoro, dell'assetto produttivo. I lavoratori in particolare sono sempre più deboli, hanno meno agio di pretendere e di ottenere i propri diritti alla sicurezza, ma anche semplicemente a un contratto di lavoro decente, e dall'altro lato le imprese sono sempre più piccole, in particolare nell'edilizia. Sono catene di subappalti per cui gli importi e le attività più sporche vengono fatte dall'ultimo della catena, che è quello che è meno tutelato. Dentro questo aspetto, diciamo, di carattere sociale, che va ovviamente su cui bisogna intervenire, c'è anche l'aspetto di carattere dell'applicazione della norma, che trova difficoltà a essere applicata per una serie di ragioni. Quella principale è sostanzialmente che i singoli attori della sicurezza, quindi parliamo del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dei preposti, dei dirigenti, dei progettisti, dei fabbricanti di macchine, dei coordinatori per l'esecuzione nel caso dei cantieri, dei lavoratori stessi, non riescono o non vogliono fare ognuno, diciamo così, la propria funzione. E dall'altra parte il sistema del controllo, quindi le ASL, l'ispettorato del lavoro e quant'altro, sono stati talmente indeboliti nel tempo che non riescono a sopperire in alcun modo a questa carenza di fondo nella applicazione normativa.
Cosa si potrebbe fare anche da un punto di vista normativo?
Allora, da un punto di vista normativo è stato attuato adesso la cosa della patente a crediti, su cui abbiamo molti, diciamo così, dubbi e perplessità. Però
No, spieghiamolo un attimo. Spieghiamo bene cos'è la patente a crediti, perché qui siamo in una situazione dove una vita umana vale pochi punti, giusto? Com'è questa questione?
La patente a crediti è un qualcosa di similare a quella della patente a punti, diciamo così, dell'automobilista. Parte da un numero, che in questo caso è 30 crediti, e i crediti vengono persi o mantenuti o eventualmente anche incrementati a seconda del comportamento, o meglio del fatto di venire beccati, diciamo così, in una qualche violazione. E questo appunto tu dicevi, e qui c'è anche un aspetto morale importante: 30 crediti iniziali, 20 crediti si perdono nel caso in cui il proprio lavoratore decide per motivi di lavoro. Teniamo conto, e sottolineo questo aspetto, che questo meccanismo, al di là della sua moralità, è anche come dire, in là nel tempo, nel senso che si perdono i punti quando c'è la sentenza definitiva. E quindi vuol dire che dal momento in cui c'è un omicidio sul lavoro, al momento in cui uno potrebbe perdere i crediti, possono passare parecchi anni.
Cioè, diciamo poi, scusa la brutalità, diciamo che per non avere più 30 punti ci deve essere un omicidio di un lavoratore mezzo. Cioè, questa è, siamo arrivati a questo punto.
Sì, oppure diciamo due infortuni gravi o che sono 15 punti o tre malattie professionali che sono 10 punti. Se ci pensi, tu che sei medico del lavoro, è un po' un meccanismo che anche lì nel riconoscere le invalidità in caso di infortuni. Un dito è una certa percentuale, una mano un'altra e via dicendo. La logica è un po' quella, diciamo, burocratica di questo genere.
Ecco, cosa si potrebbe fare invece?
Quello che dicevo prima era che lo stesso articolo su cui si basa questa scelta del governo parla di che cosa? Parla della qualificazione tecnico-professionale delle imprese, che in altri termini l'obiettivo dovrebbe essere quello che quando io realizzo, apro un'impresa e poi ovviamente quando la gestisco, devo avere una serie di caratteristiche minime, ovviamente in funzione anche del tipo di rischi che la mia attività comporta. Questo significa che bisogna superare, a nostro avviso, il sistema dell'autocertificazione per iniziare un'attività produttiva. Oggi, con cosiddette imprese in un giorno, vado sul sito, metto dentro 4 dati e io domani posso iniziare quasi tutte le attività possibili, senza dover dimostrare a nessuno che io ho effettivamente un'organizzazione, un'attrezzatura, una formazione tale per poter gestire gli aspetti di sicurezza. Paradossalmente, nel caso degli infortuni mortali di pochi giorni fa a Palermo, quel tipo di attività, quella negli ambienti confinati, è l'unico decreto che è stato effettivamente emanato nel 2011, poi non ci sono stati più, per andare nel dettaglio, per qualificare le imprese che fanno quel tipo di attività. E infatti, dalle notizie che abbiamo, questi lavoratori erano stati mandati letteralmente allo sbaraglio e queste imprese non avevano assolutamente la qualifica tecnico-professionale per fare quel tipo di lavoro. Quindi bisogna superare questa facilità, se vogliamo chiamarla così, di poter aprire un'impresa senza dimostrare a nessuno che si hanno qualche qualifica, semplicemente l'autocertificazione. L'autocertificazione, voglio specificare, non è che sia da condannare in sé, però funziona se dall'altra parte c'è anche un sistema di controlli adeguato. E qui abbiamo introdotto, a partire dagli anni, primi anni 2000, autocertificazione a destra e a sinistra, e nel contempo è stata indebolita brutalmente proprio il sistema dei controlli.
Certo, rimane quindi fondamentale il meccanismo dei controlli, oltre a quello che abbiamo detto prima, e cioè di cancellare questa logica dei subappalti, che è veramente micidiale. Grazie moltissimo.
Grazie Marco Caldiroli. Grazie Presidente di Medicina Democratica per essere tornato ai nostri microfoni. Noi, come ogni settimana, abbiamo mandato la nostra mail all'assessore Bertolaso per chiedergli di venire in trasmissione a parlare con noi. Ormai è una litania che si ripete da settimane, su cui abbiamo anche costruito il nostro jingle.
Please, 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 please.
Buongiorno, l'ha contatto dalla redazione di 37.2, trasmissione di Radio Popolare dedicata ai temi dell'intervento dell'assessore sarebbe di grande interesse per i nostri ascoltatori. Vorremmo chiedere di poter fare un'intervista registrata in orario e giorno che si accomoda. Le rinnoviamo nuovamente l'invito a intervenire nella nostra. Rinnoviamo la disponibilità a registrare un'intervista in orario e giorno che si accomoda all'assessore. Noi siamo a completa. 37.2 è la trasmissione di Radio Popolare dedicata ai temi della sanità e un'intervista a lei sarebbe di grande interesse per i nostri. Vogliamo quindi invitare l'assessore a partecipare alla nostra trasmissione per riprendere e approfondire. Siamo consapevoli dei numerosi impegni dell'assessore e vogliamo quindi rinnovare la nostra assoluta disponibilità a registrare un'intervista telefonica in orario e giorno scelti dall'assessore. Grazie e distinti saluti, redazione 37.2. Quando possiamo fissare l'intervista?
Please, 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 please.
Allora, Bertolaso non viene da noi, ma noi andremo da Bertolaso. Stiamo continuando a raccogliere le firme sulla petizione La Lombardia Sicura. Siamo arrivati a 60.000 firme tra quelle raccolte nel web e quelle cartacee. La raccolta di firme continua fino al 10 di giugno e poi nella seconda metà di giugno organizzeremo un grande evento proprio sotto le finestre della regione, perché la regione deve rispondere alle nostre richieste. Sapete, i soliti temi, no? Abbattimento delle liste d'attesa, no ai medici a gettone, il pagamento di una parte significativa da parte della regione delle rette per le persone nella RSA, il rafforzamento dei servizi territoriali. Andremo noi. Quindi rilanciate la petizione La Lombardia Sicura sulla piattaforma Change e ricorda tutti che domani esce il nuovo numero della mia newsletter Diritti in Salute e anche lì potrete trovare tantissime informazioni. L'iscrizione è gratuita, fate Diritti in Salute Vittorio Regnoletto, vi iscrivete alla newsletter e ogni due settimane il sabato riceverete molte, moltissime informazioni e non solo sulla sanità in Lombardia ma anche nella sanità in Italia e nel mondo.
Voltiamo pagina, cambiamo argomento e andiamo a parlare delle conseguenze psicologiche dell'occupazione israeliana in Palestina, a partire da un incontro che si è tenuto lo scorso 11 aprile a Pisa con Sama Jabr, che è scrittrice, professoressa e psicoterapeuta palestinese. Lei è responsabile del Dipartimento di Salute Mentale del Ministero della Salute palestinese. Era lì presente all'incontro ed è in collegamento con noi lo psicologo Dario Firenze, che fa parte anche di Psychologist for Human Rights. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Grazie moltissimo di essere qua con noi. Allora, prima di tutto le chiederei di presentarci Sama Jabr, cioè perché è stato così importante il suo viaggio qua in Italia e che ruolo fondamentale lei sta svolgendo?
La presenza della dottoressa Jabr in Italia è stata un'occasione fondamentale per il suo lavoro nel corso di questi decenni ormai come psichiatra e psicoterapeuta a Gerusalemme Est, e la sua presenza in Italia, che era rimandata da diversi anni dal Covid in poi, è stata molto spinta da lei in particolare proprio per avere un'occasione in questo momento, durante quello che sta accadendo a Gaza, il genocidio in corso dal 7 ottobre in poi, proprio per avere un'occasione di discussione, di confronto con una figura che è sì un'operatrice della salute mentale, è una psichiatra, una psicoterapeuta, ma è una militante, un attivista e fa della sua pratica di psichiatra e psicoterapeuta anche un'azione politica e sociale e di supporto alla resistenza della popolazione palestinese. Quindi l'occasione degli eventi che ci sono stati, io ho partecipato a quello di Milano organizzato dal CS Vittoria, da Salam e Ragazzi dell'Olivo e Sensibili alle Foglie, e poi ci sono stati gli altri incontri successivi in giro per l'Italia. È stata un'occasione che ha dimostrato l'interesse che crea questa figura, c'erano più di 200 persone e con un'attenzione, una qualità di dibattito e di disponibilità sua e delle persone intorno che dimostrano che c'è un'esigenza anche di informazione e di confronto che vada anche un po' al di là di quello che ci arriva quotidianamente.
Ecco, però Sama Jabr non agisce da sola, fa parte di una realtà alla quale anche lei aderisce, e cioè i Psychologist for Human Rights. Di cosa si tratta?
Allora, la dottoressa Jabr in realtà è una delle figure con cui collabora l'associazione, è una figura che è parte delle collaborazioni, perché Psychologist for Human Rights è un'associazione di psicologhe e psicologi attive qua in Italia, in particolare a Milano, che costruisce esattamente collegamenti e ponti con diverse parti del mondo, ma in particolare a Gaza e in Palestina, con percorsi di formazione, di scambio e di relazione tra operatrici e operatori, ricercatrici e ricercatori sui temi della salute mentale e in particolare su come condividere e scambiare strumenti di intervento, di formazione dedicati alla salute mentale in particolare, e anche come forma di solidarietà attiva e quindi di diffusione di contenuti, di pratiche, di anche processi teorici che in qualche modo avrebbero più difficoltà ad accedere anche alle dimensioni accademiche italiane e istituzionali. E quindi la dottoressa Giabra è una delle figure con cui si è collaborato in passato, e quindi siamo stati invitati a partecipare e a porre alcune domande alla dottoressa Giabra, proprio con questo intento, no? Di come condividere degli strumenti, ma anche poter imparare e scambiare degli strumenti di formazione e intervento sulla salute mentale.
Ecco, qual è il ruolo del personale sanitario a Gaza e come è percepito dalla popolazione?
Allora, il ruolo del personale sanitario nel racconto della dottoressa Jabr è apparso veramente fondamentale in due dimensioni. Da un lato appare fondamentale per il mantenimento della sopravvivenza della popolazione, ed è proprio per questo che è uno degli obiettivi principali della strategia militare dell'attacco dell'esercito israeliano dal 7 ottobre in poi. Quindi la distruzione degli ospedali a cui abbiamo assistito anche noi, ma le violenze che ci raccontava la dottoressa Jabr, le torture, le umiliazioni, medici e personale sanitario spogliati e ridotti in condizioni veramente terribili, non sono casuali, ci raccontava la dottoressa Jabr, ma corrispondono a una strategia di vendetta, come lei esplicitava, verso un personale sanitario che in questi anni, in questi decenni, ha svolto un ruolo fondamentale per tenere in vita il popolo palestinese. Quindi diventa fondamentale umiliarlo, annichilirlo in questo momento in particolare di fronte alla società palestinese, quindi di fronte alla popolazione di cui si dovrebbe prendere cura, ma anche per avere una strategia più di lungo periodo. Quindi la strategia di questo momento, come ci riportava la dottoressa Jabr, è distruggere il più possibile le strutture sanitarie per non permettere la sopravvivenza successiva alla fine del conflitto, se ci sarà una fine del conflitto, dell'intervento militare, e quindi lasciare la popolazione palestinese senza strutture sanitarie. Quindi tutte le patologie croniche, ma anche le conseguenze della guerra e del genocidio, non potranno essere presi in cura. E quindi questo ruolo fondamentale sia nell'attacco che stanno subendo e che hanno subito in questi mesi, e che però hanno svolto in questi anni come lifeline, come linea di sopravvivenza fondamentale della popolazione palestinese.
C'è un documento che è uscito in questi giorni estremamente interessante di Sanitari per Gaza, lo potete trovare sulla mia pagina Facebook, l'ho messo anche sulla pagina Facebook di 37.2 dell'Osservatorio Saluto, che descrive passo dopo passo tutto quello che sta avvenendo sulle strutture sanitarie di Gaza. Ecco, ma proviamo un po' a approfondire. In questo momento siamo di fronte a una situazione tremenda, a un genocidio. E allora mi domando, come questa occupazione pesa sulla salute psichica individuale e collettiva della popolazione?
Anche su questo l'incontro con la dottoressa Jabr è stato fondamentale, perché ha permesso di entrare in due dimensioni dell'impatto dell'occupazione coloniale e di quello che sta accadendo in questi mesi a Gaza e in Palestina. Da un lato c'è quello che lei definiva i processi di patologizzazione per depoliticizzare, quindi tutte quelle pratiche che fanno anche molto uso di alcuni strumenti diagnostici molto occidentali per non riconoscere le azioni politiche della popolazione palestinese, invece patologizzarle. Quindi, per usare un unico esempio, i prigionieri politici che fanno lo sciopero della fame, che vengono reputati solo prigionieri che vogliono lasciarsi morire, non riconoscendo l'azione politica dello sciopero della fame che poi li porta alla morte, in cui vengono lasciati morire per non riconoscerne i diritti e le rivendicazioni. Dall'altro c'è l'incontro che la dottoressa Jabr ha fatto e continua a fare con i pazienti nel suo studio a Gerusalemme Est, e in cui i pazienti non parlano, portano sintomi soprattutto somatici legati al corpo, e in cui lei condivideva questa riflessione su come quello che viene vissuto in Palestina dalla popolazione nel corso di tutti questi decenni di occupazione sia una tragedia continua che non dà tempo e spazio al dolore per essere processato, e quindi non c'è spazio se non quello di cercare di sopravvivere, di tenersi in vita in un'occupazione estremamente violenta e che invade la quotidianità. E in questo avere degli spazi per processare il dolore, per sentire il dolore, è un diritto di cui anche le donne, gli uomini, i bambini palestinesi hanno pienamente diritto. E quindi il lavoro che lei fa è in questa direzione, in cui non c'è solo una direzione di ascolto e di prese in carico del personale sanitario, del personale psicoterapeutico e psichiatrico, ma c'è anche un processo di apprendimento che la dottoressa Giabre ci portava, cioè di imparare da queste persone, da imparare dalle famiglie in lutto che perdono i loro cari sotto le bombe o durante delle torture in prigione, imparare dalle capacità di costruire delle reti di supporto familiari e sociali della popolazione e anche capire quali sono i bisogni, oltre all'ascolto psicologico e alla presa in cura psicologica, anche sociale e politico. Quindi il ruolo che lei proponeva di non essere solo in ascolto, ma anche di supportare, per esempio, nei processi di documentazione per i processi di tortura, e quindi sostenere le vittime di tortura nel produrre documentazione per i processi di tortura. E in questo, diciamo, ci riportava questo tema di provare a superare anche un po' l'onnipotenza che psicologi e psicologhe vengono spesso, diciamo, si calano spesso in questa dimensione di poter guarire completamente le persone. Invece lei proponeva il tema di imparare nelle capacità diciamo delle persone, in particolare di imparare da una peculiare capacità che in Palestina chiamano Sumud, che tiene insieme la parola e il concetto di resistenza e di resilienza, e che sintetizzava la dottoressa Giabri in questa immagine di un albero di ulivo che ha le radici molto profonde, che è molto difficile da radicare e che corrisponde alla forte bisogno di stare su quella terra, quindi la spinta e l'ingiunzione a stare in vita su quella terra. E da questo lei dice possiamo imparare come psicologi e psicologhe, ma anche come esseri umani.
Devo dire che la conferenza a cui ho assistito a Milano è stata interessantissima e ricolloca anche un po' la ricerca, il lavoro dei professionisti della salute, il lavoro accademico con i piedi molto molto per terra. Grazie veramente molto di questa testimonianza.
Grazie al nostro ospite, grazie a Dario Firenze che è psicologo e che ha seguito questo interessante incontro che ci ha raccontato con Samah Jabre, che è appunto responsabile del Dipartimento di Salute Mentale del Ministero della Salute palestinese. Siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata di 37.2, ci sono delle cose che però vi vogliamo ricordare.
Prima di tutto, cos'è che dobbiamo ricordare, Elena? Poi gli avvisi, ma prima di tutto, per favore, seguiteci, attenzione a quello che dice Elena.
Votate ai Diversity Media Awards, votate in particolare nella nostra categoria Miglior Programma Radio. Ne siamo 6 programmi in lizza per questo premio. C'è tempo ancora per tutta la giornata di oggi per votare. Diversity Media Awards lo trovate molto facilmente su internet, lo mettete su qualsiasi motore di ricerca, anche scritto male, insomma, viene fuori. Se no, ci mandate una mail a 372@radiopopolare.it, in tante persone lo avete fatto e vi aiutiamo.
Oggi dovete farlo, domani non si può più, si può solo oggi, venerdì 10.
Sembra un po' quella del mercato, domani basta, ma oggi invece solo oggi. Allora, è importante, votateci e ci teniamo. Il 28 di maggio poi ci sarà questa grande serata, la premiazione al Teatro Lirico Giorgio Gaber qui a Milano, e insomma speriamo di poter salire su quel palco. Votateci, questa è l'ultima volta che ve lo diciamo, lo promettiamo. Veniamo agli eventi. Allora, torniamo agli eventi organizzati dall'associazione In Cerchio, in particolare al corso SOS Formiamoci, che è un corso che consiste in 3 incontri gratuiti online, è una proposta formativa destinata agli operatori professionali dediti alla cura di persone fragili. Allora, il primo incontro è proprio oggi, venerdì 10 maggio, dalle 14.30 alle 17. Il tema di questo primo incontro, che si svolge appunto online sulla piattaforma Google Meet, andate sul sito dell'Associazione In Cerchio per trovare il link, riguarda i principi e le procedure della protezione giuridica. E allora, insomma, ve lo volevamo segnalare. Un altro evento che vi vogliamo segnalare, che riguarda questo fine settimana, è una camminata non competitiva che fa parte della campagna Fermati al Rosso, che è una campagna di informazione e sensibilizzazione sul tumore alla vescica promossa da Palinuro, cioè Pazienti Liberi dalle Neoplasie Urotiliali, che è un'associazione impegnata nell'informazione e nel supporto ai pazienti che hanno questa patologia. L'obiettivo della campagna è proprio sottolineare l'importanza di non trascurare alcun segnale che può favorire appunto una diagnosi tempestiva di questo tumore. e spesso appunto è la comparsa del sangue, per questo si intitola Fermati al Rosso. La camminata non competitiva promossa dall'associazione Palinuro ci sarà qui a Milano domenica 12 maggio, si parte alle 9.30, 10.30 è l'orario di inizio della prima tappa, dura 2 ore all'incirca, ci si trova al Policlinico di Milano al Parco della Guastalla e si arriva fino all'Istituto Nazionale dei Tumori in via Venezian qui appunto a Milano.
Votate, votate e votate sui, come si dice?
Diversity Media Awards. Noi torniamo come sempre comunque settimana prossima, venerdì prossimo, dopo il GR delle 10.30. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Agnoletto.
A presto.